Radio Immagina.
Buon pomeriggio, bentornata nei nostri studi la senatrice Cecilia D'Elia, grazie per essere con noi.
Buon pomeriggio a tutte e tutti.
E ben trovata. Allora, fa parte della Commissione Cultura e Istruzione Pubblica, è la portavoce della Conferenza delle Donne Democratiche, che è anche la vicepresidente della Commissione Femminicidio. Allora, io vorrei, se è d'accordo, partire proprio da qui, perché purtroppo c'è una nuova vittima, una donna, si chiama Vera Clodiana, di origine albanese, aveva 35 anni, è stata uccisa proprio nel fine settimana a Castel Fiorentino, siamo in provincia di Firenze, è la vittima 87 dall'inizio dell'anno. C'è stato un mese di settembre poi, fra l'altro, particolarmente violento da questo punto di vista. Senatrice Elia, appunto, lei è vicepresidente della Commissione Femminicidi. Adesso, al di là naturalmente di tutte le parole, gli appelli che ci sono stati anche per quanto riguarda quest'ultimo caso, che cos'è che manca ancora secondo lei?
Beh, intanto mi faccio dire che appunto è stata un'estate e settembre particolarmente feroce e quindi non solo per i casi. Penso anche alle ragazze di Caivano, penso ad altri casi di femminicidio, anche per la cultura attorno a questi casi. Ci sono state alcune sentenze molto discutibili di assoluzione, perché penso a Firenze, perché i ragazzi non avevano una percezione corretta della sessualità, non distinguendo tra sessualità e pornografia, oppure penso alla sentenza a Roma sulle molestie, di un bidello, che siccome erano durate pochissimo non erano molestie. Quindi intanto manca quel cambiamento culturale necessario, no? Proprio perché davvero noi riusciamo ad affrontare in modo efficace la violenza e a non sottovalutarla. Noi abbiamo delle buone norme, certo si può fare di meglio e migliorarle ancora di più, e noi porteremo il nostro contributo alla Camera, iniziata in Commissione Giustizia la discussione del disegno di legge sul governo. Noi avevamo già detto con la nostra segretaria Elie Schlein in una conferenza stampa che eravamo disponibili, no, a dialogare sulle norme, sulle proposte di legge, ed è importante che sia un testo di legge e non un decreto, quindi anche se è stata chiesta una corsia in qualche modo di
preferenziale.
Preferenziale, però ci sono state fatte le audizioni, però io dico, accanto a quelle norme c'è il tema, e noi lo mettiamo nelle norme che vogliamo portare in commissione, della formazione di chi le deve applicare. Se noi non rendiamo obbligatoria una formazione corretta e non specializziamo le persone, gli operatori e le operatrici della giustizia che poi devono affrontare queste vicende e in generale la violenza di genere, noi corriamo sempre il rischio che la parola femminile non sia creduta, quindi un problema di credibilità, che sia sottovalutato il rischio perché magari ancora oggi qualche volta ti rimandano a casa dicendo no, ma sì, no, soprattutto quando la violenza in famiglia, e siamo che nella stragrande maggioranza dei casi la violenza purtroppo avviene esattamente nelle relazioni d'affetto, d'amore, nelle relazioni col marito, l'ex partner. E sappiamo anche, perché ce lo dicono anche le indagini fatte dalla scorsa Commissione Femminicidio, che più del 60% delle donne non dice a nessuno, neanche alle amiche, di aver subito violenza. E quindi c'è una fortissima solitudine, cioè se non c'è uno scatto della società tutta nei confronti della violenza come qualcosa da rifiutare profondamente. La violenza però ha una radice patriarcale fortissima, cioè noi veniamo da una storia in cui la violenza era neanche nominata come tale. Quindi noi dobbiamo sicuramente rafforzare la cultura del consenso contro la cultura dello stupro, e noi su questo interverremo anche sul testo, perché ancora oggi noi abbiamo una norma penale che ci dice che se violenza nel caso di minacce oppure uso della forza, appunto. Invece noi dobbiamo dire che è violenza quando non c'è consenso. Che
sì,
no,
molto
è un
chiaro.
No, è un sì, un sì.
Senta, cioè... senatrice Elia, dico una cosa, lei parlava prima di Caivano, no? Noi ce ne siamo occupati ampiamente anche qui con i nostri approfondimenti a Radio Immagina. Il governo ha messo in campo questo decreto di cui molto si è parlato. È quella la strada giusta, secondo lei, per rispondere anche a quello di cui stiamo parlando a proposito di femminicidi? Un inasprimento, per esempio, delle pene per chi non manda i figli a scuola?
Io penso di no, sinceramente penso che non sia stata scelta la strada migliore, più efficace. Poi chiaramente guarderemo, insomma, stiamo guardando nel merito per i singoli articoli, perché ci sono cose importanti come recuperare il centro sportivo, no? Che ho altri investimenti. Però non è questa, tra l'altro anche lì, proprio ieri io sono stata alla festa dell'Unità di Napoli, c'era la Presidente della Consulta Regionale Femminile, anche lì siamo di fronte a una cosa in cui tutto parte da uno stupro di gruppo in confronto di due cugine, e questa vicenda di genere, cioè dire, è stata quasi un po' archiviata, no? Perché il tema poi è il degrado urbano, la sicurezza, e la sicurezza è una questione serissima, ma come si costruisce davvero sicurezza per le donne, le ragazze, le bambine, i giovani in quel territorio? Allora sicuramente investendo davvero. Le norme sulla scuola sono ridicole, cioè ci sono gli investimenti per 3 mesi per il personale tecnico e anche per gli insegnanti, investimenti che durano un anno, quindi prima di tutto mettendo veramente dei fondi anche sull'educazione. Poi la lotta alla dispersione scolastica non si fa minacciando la galera ai genitori, stiamo parlando di situazioni in cui probabilmente in tante famiglie ci sono già dei genitori,
sì,
in
insomma situazione, cioè, al limite molto spesso.
E poi noi non possiamo, come dire, smontare la giustizia minorile, che per fortuna in Italia ha il carcere come estrema ratio, perché noi pensiamo che la pena debba rieducare, cioè che il tema sia la rieducazione, e non fare davvero politiche che investono sui ragazzi e le ragazze, su quei territori, con i territori, perché poi una volta che riapri il centro sportivo, a chi lo affidi, come viene animato, chi rimane lì, che quando si tiene le scuole aperte il pomeriggio, se rimetti il posto di polizia nei luoghi, cioè bisogna avere una politica che sia fatta anche con gli enti locali, con la regione. Cioè
assolutamente. Senta, senatrice Elia, parlava prima di risorse. Intanto le giro una domanda di un ascoltatore, mi ha già risposto: quale proposta farà il PD per combattere il crescente femminicidio in Italia? Ma già non so se vuole aggiungere qualcos'altro.
Noi appunto chiediamo fondi per la formazione, cioè non si possono fare le riforme a costo zero, è stato anche il motivo del nostro astensionismo persino sul codice rosso, perché non puoi chiedere alle procure, no, ai tribunali di essere veloci e poi non gli dai le risorse umane ma anche finanziarie per essere capaci, ma anche poi quelle culturali per essere efficaci nella presa in carico di questi casi. Quindi formazione, educazione nelle scuole e una serie, diciamo, di altre misure cautelari di rafforzamento, ma anche di allontanamento dei cosiddetti maltrattanti, anche sui corsi di recupero dei maltrattanti, che cosa significano, chi li va a certificare, cioè quindi comunque anche un lavoro da fare nei confronti degli uomini. Ma noi diciamo appunto che ci vuole una grande alleanza contro la violenza, un'alleanza con le operatrici dei centri antiviolenza e delle case rifugio, rafforzando anche tutto il sistema di finanziamento.
A proposito di alleanze, le leggo quello che scrive Fabio Zenzano del circolo PD di Gloria di Bagnacavallo: penso che i femminicidi non sono altro che la crisi sociale, l'avanzare dell'individualismo invece deve tornare il senso di fare comunità.
Allora, anche questa io posso essere d'accordo se non usiamo un linguaggio neutro, cioè secondo me dietro i femminicidi c'è una crisi maschile, una difficoltà a convivere con la libertà delle donne, perché i femminicidi avvengono molto spesso quando ci sono separazioni, quando ci sono donne che dicono di no, quando ci sono donne che in qualche modo si ribellano. Quindi sì, probabilmente è anche il segno di una crisi, e probabilmente noi prima neanche la vedevamo questa violenza, perché veniva subita e basta, no? nelle case e nelle famiglie. Però c'è un tema proprio di risorse culturali e di cambiamento necessario degli uomini, e questo è perché ci sia una capacità di fare i conti con quanto le donne sono cambiate.
A proposito di risorse, parliamo un po' di legge di bilancio, perché insomma il governo è al lavoro sul testo, mancano, apprendiamo in questi giorni, 10 miliardi per coprire quella che sarà la seconda manovra del governo Meloni. Le strade sono due al momento, o tagliare le spese o alzare le tasse, no? Intanto stiamo vedendo molte cose, non ci sono investimenti sulla sanità, o non quelli che servirebbero, leggevo.
No, più che non ci sono investimenti, ci sono tagli.
Sì, ci sono tagli. Allora, ha detto il responsabile economico del Partito Democratico, il senatore Misiani, nella NADEF, la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, la spesa sanitaria è prevista in diminuzione da 134,7 miliardi nel 2023 a 132,9 nel 2024. E con tutto quello che
sono
naturalmente
due miliardi,
poi
sono 2 miliardi, mentre lo stesso ministro aveva chiesto 4 miliardi in più. Noi vogliamo che la spesa sanitaria arrivi al 7% del PIL, qui stiamo parlando del 6,6 che viene abbassato al 6,2 in 4 anni, cioè diciamo che speravamo che dalla vicenda del Covid se ne uscisse con una sanità rafforzata, perché poi a questa cosa, cioè i tagli in investimento, noi dobbiamo aggiungere che i progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che riguardavano la sanità, in particolare gli ospedali di comunità e le case di comunità, vengono anche quelli tagliati, 414 case di comunità e 96 ospedali, cioè quindi noi stiamo parlando di un governo che sceglie di, come dire, fare un'inversione di tendenza rispetto al fatto che noi nella fase del Covid avevamo ricominciato ad investire in sanità, anche perché ne avevamo capito la funzione importante. Noi abbiamo un servizio sanitario pubblico che ha ancora dei risultati importanti, e però se non viene finanziato, pensiamo alle liste d'attesa, no? Cioè, noi corriamo il rischio di non garantire più il diritto a curarsi. Ci sono già 4 milioni di italiani che rinunciano a curarsi perché non ce la fanno.
Messaggio di Roberto: mutui variabili più 44%, RC auto più 26%, benzina più 21%, prestiti personali più 19%, spesa alimentare più 24%, ortofrutta più 20%, servizi turistici più 9,4%, ecco le voci di spesa familiare salite di più nell'ultimo anno.
Infatti noi abbiamo presentato delle proposte come Partito Democratico
contro il caro vita,
proposte più strutturali e più, no? Mentre il governo sta facendo dei piccoli spot come questo carrello tricolore che comunque è una cosa sperimentale, volontaria, che non dà una risposta adeguata all'aumento dei prezzi. Mi faccia dire in particolare, visto che sono capogruppo in settima commissione, c'è un tema che riguarda il diritto allo studio. Noi abbiamo due proposte di legge, una alla Camera e una al Senato, che intervengono proprio per il caro libri. I testi scolastici sono aumentati del 6%, mancava nell'elenco
che ha mandato l'ascoltatore.
E quindi noi chiediamo un fondo per assicurare nell'obbligo la gratuità dei testi scolastici, la questione del trasporto scolastico e delle mense come un diritto. Quindi a fronte di, diciamo, una economia che non va, ma non va non perché, cioè non è, loro hanno governato un anno e hanno inseguito condoni, cioè quindi quando si dice la coperta è troppo...
Le fa impressione sentir parlare ancora di condoni?
Sì, no, ma cioè il problema è che loro vogliono lo stato minimo, diciamo così, e alla fine fanno una manovra creando deficit, cioè quindi è un... E poi urlano anche al complotto, ecco, mi sembra che vogliono costruire, no, sul loro fallimento stanno già disegnando, è colpa degli altri, no. Governate, avete detto che eravate pronti, ci sembra che ci sia un prezzo sociale enorme che le famiglie, i lavoratori e le lavoratrici devono pagare, i cittadini tutti, perché quando parliamo di sanità e di scuola parliamo di tutte e tutti.
Ah sì, sì, sicuramente un discorso che coinvolge l'intera popolazione. Ricordo ancora che il nostro ospite oggi è la senatrice Cecilia De Lì, abbiamo ancora qualche minuto. Martedì 17 ottobre riprenderà alla Camera la discussione sul disegno di legge presentato dal Partito Democratico e Movimento 5 Stelle sul salario minimo, no? C'era stata una pausa questa estate. Che cosa si aspetta
vedremo,
da questo
intanto,
lavoro e anche dal governo, no? Dalle forze di maggioranza?
Intanto vediamo se davvero il governo è su questo, no? È disponibile a discutere. Soprattutto è importante che le opposizioni abbiano costruito una loro proposta insieme e su questa abbiamo fatto iniziativa politica nel paese, riscontrando un grandissimo successo, perché non è solo la raccolta firme, ma l'avere un posto, una questione nel dibattito pubblico che si chiama salario minimo ed è essenziale, però ti parla di lavoro povero, precarietà, cioè rimette al centro la questione del lavoro come una grande questione nazionale, un grande diritto. Oggi i dati sul lavoro e sull'occupazione ci dicono che il lavoro per i giovani non va avanti, no? Siamo in un momento di, anche per le donne siamo il paese con l'occupazione femminile tra le più basse in Europa, appunto rispetto a un'ipotesi che comunque noi avevamo costruito di uscita dal Covid grazie al Next Generation EU, di, come dire, di ridistribuzione anche e di crescita dell'occupazione, le scelte che stanno facendo anche stanno mettendo fortemente in discussione questa possibilità. Cioè, sicuramente una congiuntura internazionale, ma poi ci sono le scelte,
certo,
che fa il governo.
A proposito di lavoro, poi chiuderemo su quella che sarà sabato una manifestazione indetta dalla CGIL a cui parteciperà anche il Partito Democratico. Nel frattempo, nel fine settimana, visto che vi siete ritrovati a Ventotene, no? Perché il Partito Democratico del Lazio ha lanciato Politicamente, si chiama così, questa nuova scuola di formazioni per i nuovi amministratori under 30,
sì,
giusto?
Sì, io voglio veramente ringraziare.
Lei era lì?
Sì, sì, sono stata venerdì a fare un dibattito sull'autonomia differenziata. La mattina...
Ma hanno ancora senso queste scuole di formazione politica?
Hanno
senatrice
di nuovo
Diria.
Senso, devono aver senso, no? Devono aver senso, io sono... È molto importante che il Partito Democratico voglia su questo investire, sulla formazione. Io voglio veramente ringraziare il Partito Democratico del Lazio, il segretario Leodori, per aver pensato una formazione così, tra l'altro offerta agli under 30 nell'alloggio, in un'isola così simbolica, no? Per la storia politica italiana ed europea come è Ventotene, in cui un centinaio di giovani amministratori hanno discusso con noi su temi che sono un po' l'agenda politica di questo partito, che sono stati quelli al centro dell'estate militante. E poi il partito si rafforza anche in questa capacità di fare rete, fare comunità, di condividere un'esperienza, perché poi la politica deve essere anche felicità, no? La politica è quella cosa che ti mette in relazione con gli altri a partire dai loro bisogni. Se quando è un'esperienza vera di scambio reale c'è una radice così di condivisione che dà anche un senso diverso alla vita di ognuno di noi, e che dei ragazzi e delle ragazze che tra l'altro fanno anche un'esperienza importante di amministratori possano fare questa cosa insieme, io credo che sia una scelta giusta.
È così. Allora, sabato 7 ottobre la CGIL va in piazza, ci sarà anche lei, senatrice D'Elia?
Sì, io ci sarò, come ci sono state in altre occasioni. La CGIL non va in piazza da sola, è una rete anche di associazioni, e quindi mi sembra anche molto importante questo lavoro di tessitura, diciamo, dell'associazione attorno alla CGIL per una cosa che è la Costituzione italiana, quindi per i nostri diritti. E devo dire che non ci saremo, almeno noi romani in forma anonima, ci sarà una presenza organizzata del Partito Democratico
importante
di Roma.
Tra l'altro, sì. Ricordo per chi non
il
avesse seguito,
Foschi ha annunciato
ci saranno due cortei che sì. Poi si incontreranno alla fine in piazza San Giovanni, sì, 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 a Roma, che insomma è una piazza
ci sarò per
importante.
Tanti motivi, per la parità di genere, per il diritto alla scuola, per il diritto alla salute, per l'uguaglianza che la nostra Costituzione che dice che noi dovremmo garantire.
Senatrice D'Elia, siamo giunti al termine. Io la ringrazio per essere stata con noi, ci risentiremo naturalmente nelle prossime settimane. Le auguro buon lavoro.
Grazie a voi.
E noi con questo siamo giunti al termine anche di questo appuntamento. Io ringrazio Ilenia Daniela alla parte tecnica, Silvio Garbini allo streaming e tutti voi all'ascolto, e da parte di Cristiano Bucchi l'augurio di una buona giornata, buon ascolto e a presto.
Radio Immagina, dalla parte delle persone.